L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro
e al telefono con noi il professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70-80, presidente della ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma. Benvenuto professore.
Grazie.
Grazie a lei di essere con noi. E professore, lei è autore di studi molto importanti sul cervello e la coscienza. Che cosa ha scoperto?
L'argomento è importantissimo, anche perché non sono solo io che ho scoperto qualcosa, ma dobbiamo parlare addirittura da 3000 anni avanti Cristo che si parla di anatomia e fisiologia e patologia del cervello. Quindi sono stati molti a collaborare, a contribuire all'avanzamento delle conoscenze sulle funzioni superiori del cervello umano. Addirittura fu trovato uno scritto, un papiro, che risale a 2500-3000 anni avanti Cristo, che parlavano appunto di anatomia, fisiologia e patologia. Diciamo che io, integrando questi vari studi, ho potuto vedere e verificare come questo cervello così diciamo immenso nelle sue funzioni e nelle sue specifiche funzioni, che poi lavorano un po' tutte insieme, le sue varie aree ci consentono di vedere come tutte le informazioni esterne, raggiungendo il cervello, la corteccia, danno coscienza all'individuo della presenza di una forma di energia che all'esterno, attraverso gli organi di senso, si riversano all'interno del cervello, dando appunto consapevolezza e coscienza all'individuo. Per poter comprendere bene questo tipo di processo è necessario un po' vedere come funziona questo strumento che è il cervello. È uno strumento appunto meraviglioso, che se noi lo comprendiamo, lo usiamo e ne prendiamo coscienza divenendone consapevoli, noi potremmo addirittura decidere noi come far lavorare il nostro cervello e come relazionarci al mondo esterno. Il bambino alla nascita deve scoprire tutto, certo, e il suo cervello glielo consente. Noi consideriamo che questo cervello è strutturato in maniera tale da ricevere, in base agli organi di senso, tutti i segnali e le varie forme di energia che ci sono nell'ambiente. Quindi, per poter comprendere questi segnali è necessario usare la fisica per capire, per esempio, le immagini, come l'occhio rileva queste immagini. È necessario comprendere l'elettromagnetismo, vedere questa radiazione come si traduce all'interno del cervello, poi in immagini e così via.
Certo.
La stessa cosa dobbiamo fare con i suoni. La fisica dei suoni ci viene spiegata dalla fisica, e la fisica ci dimostra come questi suoni hanno le loro caratteristiche fisiche, che all'interno del cervello vengono poi identificate sotto forma di musica, parole e altri tipi di segnali. Tutto il range relativo ai suoni il cervello è in grado di identificarle e poterci far sentire l'armonia o la disarmonia di questi suoni. E queste sono caratteristiche genetiche del cervello umano, quindi non è una diciamo realtà che noi apprendiamo, quanto una realtà che noi ci riportiamo dietro ereditariamente e filogeneticamente, perché questo è stato potuto sperimentare anche nel mondo animale, dove si è visto come la mucca con un certo tipo di musica produce più latte e con altri tipi di musica bloccano, inibiscono, rallentano la produzione di latte. Quindi all'interno di ogni essere umano a livello genetico noi abbiamo già un programma genetico che ci consente di riconoscere e identificare tutte le varie forme di energia che ci circondano, e grazie agli organi di senso noi siamo in grado di riconoscere ciò che è armonico e ciò che è disarmonico, ciò che mette in pericolo il nostro sistema biologico e quello che invece ci favorisce. Quindi dovremmo essere molto attenti a questi segnali che ci raggiungono e che raggiungono il nostro cervello.
Quindi in pratica è la fisica che viene tradotta in fisiologia in qualche
esattamente
modo.
Esattamente, la fisica che ci permette di comprendere tutte queste forme di energia, e oggi dobbiamo parlare di energia perché tutto è energia, ci permette oggi di comprendere come queste varie forme di energia di fatto ci consentono le emozioni, le sensazioni, la creatività, il comportamento E queste varie forme di energia vengono riconosciute dalle varie aree del cervello deputate e preposte a funzione di identificazione dei segnali a riconoscere quello che c'è utile e quello che non c'è utile. Però ecco, e qui entra in gioco un discorso enorme. Noi dovremmo poter usare tutte le parti del nostro cervello, ci sono per esempio i lobi frontali, dove noi possiamo identificare i segnali, dove noi possiamo decidere quali sono i segnali che ci interessano o non ci interessano, le immagini che ci interessano, i suoni che ci interessano e così via. Però questi lobi frontali normalmente non vengono stimolati.
Quindi lei ha usato il condizionale, si vede che poi di fatto non li usiamo tutti.
No, molto pochi, perché noi per compiere gli atti che compiamo o per fare le cose che facciamo non decidiamo qual è la cosa più giusta, più utile o meno, perché avendo, come già sapete, due emisferi cerebrali con due lobi frontali, dove ogni emisfero svolge delle sue funzioni specifiche, codifica e decodifica le informazioni.
Possiamo accennare qualcosa per gli ascoltatori, professore, di questi due emisferi?
Io già negli anni 70-80, riprendendo gli studi di Roger Sperry, ma già prima di lui ci sono stati tanti altri studiosi che si sono occupati di questi aspetti di localizzazione delle funzioni del cervello, noi abbiamo visto, infatti Roger Sperry ha avuto il premio Nobel nel 1981 per questi studi, si è potuto vedere, una volta divisi questi due emisferi perché c'erano delle forme di epilessia che passavano da un emisfero all'altro, loro sperimentando la resezione del corpo calloso che metteva in comunicazione i due emisferi, hanno potuto vedere successivamente come la persona poi si comportava in assenza di comunicazione fra questi due emisferi.
Sì.
E sono uscite fuori delle cose interessantissime. Si è visto come noi abbiamo due forme di intelligenza dentro il nostro cervello, abbiamo due forme e due modi di identificare le informazioni. Per esempio l'emisfero destro rimane fisiologico alle informazioni in arrivo, ovvero le identifica geneticamente, quello che viene definito normalmente creativo, quello che viene definito normalmente geniale, quello che viene definito lo strumento degli artisti, dei geni, perché è un emisfero che tutti abbiamo, che identifica le informazioni nelle loro caratteristiche obiettive ed oggettive, ovvero nello scopo dell'informazione e nelle caratteristiche fisiche dell'informazione. È quello che pure il mondo animale usa per percepire l'armonia o la disarmonia dei rumori, della musica e di tutto il resto, insomma. Mentre noi abbiamo poi un emisfero sinistro che viene istruito da quella che è l'istruzione, di quello che è l'ambiente, è quello che praticamente impara il linguaggio, i codici matematici, linguistici, è quello che ripete ciò che apprende, insomma. Allora questa separazione funzionale di questi due emisferi mette purtroppo in conflitto gli emisferi stessi, perché se l'ambiente pretende che io ripeta le informazioni che ricevo e non che le comprenda, le interiorizzi nei loro contenuti sostanziali, per esempio se io dico la parola mare e io il mare non l'ho mai visto, io ripeto la parola ma non so nulla del mare.
Certo.
E così una mela, dico mela, la ripeto, ma se io la mela non l'ho assaporata, non l'ho mangiata, non l'ho mai vista, non l'ho sperimentata, non ho questo sinergismo tra emisfero destro e sinistro che mi consente di avere la verità sulla mela, ovvero la sostanzialità della mela. Quindi noi spesso usiamo parole a cui non comprendiamo poi il contenuto, ognuno gli dà un contenuto diverso, mentre noi dovremmo sempre avere il significato sostanziale di ciò che vogliamo rappresentare con i simboli, con le parole, con tutto il resto, altrimenti non sviluppiamo coscienza. Coscienza è uguale a conoscenza, ma la conoscenza si sviluppa sempre in funzione dell'aspetto sostanziale della realtà e i codici che gli vogliamo attribuire. Questi furono gli studi proprio di Pavlov, dove ha potuto dimostrare, addirittura con esperimenti sul cane, che portando del cibo al cane, come la carne, il cane salivava, quindi la salivazione è una funzione fisiologica che predispone il cane a ricevere il cibo. Poi ha associato un campanellino E questo campanellino, suonando insieme alla presentazione del cibo, della carne, in effetti veniva associato all'interno del cervello da aree associative. Dopo, togliendo la carne, bastava il campanellino per far salivare il cane.
Certo.
Quindi questi esperimenti hanno messo in luce che bisogna stare molto attenti alle informazioni che associamo agli stimoli fisiologici, poiché dopo basta lo stimolo condizionante ad attivare funzioni fisiologiche, spingendo la persona a illudersi che in effetti sta ricevendo quello che è fisiologico e di fatto invece,
certo,
non riceve.
Insomma, da un lato del cervello, certo, da un lato del cervello quindi c'è la libertà, dall'altro lato c'è la programmabilità, quindi insomma stiamo attenti a utilizzarlo,
bene. Ha detto la parola esatta, la programmabilità non prodotta dalla nostra volontà di programmarci, ma è prodotta da un ambiente che attraverso il fatto il sinistro agisce in base in funzione di un premio o per evitare una punizione.
Professore Trimarchi, ci fermiamo per qualche momento con una pausa musicale, ritorniamo fra pochissimo, sempre con lo stesso argomento.
Va bene.
La casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate. L'estate da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace, la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce, l'odore di verze marcite. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta, ma sempre prosegue veloce.
Se almeno si mettesse l'autostrada, ci porterebbe senz'altro a una città, oppure proseguire ovunque vada. Meglio, meglio che qua.
La chiesa era uguale alle case, ma aveva una croce e forse un po' più di vernice ed un'unica luce fornita da fiaccole appese in bevute di
pietra. E questo è ancora l'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Siamo al telefono con il professore Michele Trimarchi. Professore, quindi dicevamo prima della pausa, c'è da un lato del cervello la libertà, dall'altro lato c'è la programmabilità.
Chi riuscirebbe a pilotare il cervello, la coscienza? Che cosa lei dice nei suoi studi?
Infatti credo che ormai sono in molti scienziati e ricercatori che hanno compreso bene la funzione dei lobi frontali. La funzione dei lobi frontali nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro svolgono veramente quella funzione che ci rende veramente umani, a differenza degli animali. Cioè noi possiamo progettare le nostre azioni, possiamo verificare tutte le informazioni, possiamo vedere quanto l'informazione che ci viene data è sostanzialmente utile o non utile alla nostra crescita evolutiva, della nostra conoscenza e coscienza, e questo dovrebbe essere ben valutato da chi vuole educare, cioè educere le potenzialità del cervello umano.
Quindi
se
possiamo
noi nel bambino
scegliere,
non stimoliamo proprio la sua consapevolezza, la sua coscienza, il suo desiderio di conoscere che nasce all'interno dell'essere umano, del bambino, noi non produciamo coscienza e conoscenza, ma produciamo condizionamenti.
Professore, ma noi possiamo scegliere?
Assolutamente sì, però se mettiamo in condizione con la nostra informazione il bambino o la persona di verificare la nostra informazione. perché se non la verifica, noi evochiamo automaticamente nel nostro emisfero sinistro informazioni già in memoria accumulate con le quali la persona risponde.
Quindi sono altri che hanno scelto per noi.
Esattamente, quando noi fin da piccoli accumuliamo queste informazioni che ripetiamo, poi il cervello le difende automaticamente. Se io ho paura del cane, ogni volta che si nomina un cane io evoco in me la paura del cane, sì, e scatta, sì, l'ansia, anche quando il cane non c'è. Quindi sono tutti automatismi prodotti appunto da queste forme di condizionamento nell'emisfero sinistro, che basterebbe che l'io, ovvero i lobi frontali, intervenissero a verificare l'informazione. Dice: ma il cane c'è? Ma il cane morde? Ma il cane è pericoloso? No, non è pericoloso se io non gli creo fastidi, se io non gli creo problemi. Quindi se l'io riesce a tenere sotto controllo le informazioni in arrivo e le memorie che si attivano, in effetti l'io, la persona, può decidere tutto ciò che gli è utile, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è falso soprattutto, e questo gli permetterebbe una crescita graduale, una reale gestione del proprio cervello nel suo rapporto con l'ambiente esterno e soprattutto nel rapporto con le informazioni che raggiungono il cervello.
Certo.
Perché l'emisfero destro supporterebbe questo tipo di lavoro, in quanto lui verifica l'informazione sempre e ne vede l'utilità, il contenuto sostanziale reale, non il contenuto astratto prodotto da parole, da interpretazione logica e razionale fine a se stesse, dove tutto è logico ma non è reale, capisce? Quindi creiamo una realtà astratta dentro di noi che noi pensiamo vera e a volte la difendiamo fino alla morte considerandola vera, mentre non è vera affatto.
Quindi potremmo vivere tutta la vita, se non riusciamo a discernere questa situazione, in una sorta di mondo dei sogni, insomma, non è la vita vera che potremmo
magari
vivere.
Magari fossero i sogni,
infatti.
I sogni di solito li produce l'emisfero destro sul sinistro, tentando di correggere tutta quella deformazione che abbiamo acquisito.
E la realtà è poi una realtà completamente drogata, insomma.
Diciamo fittizia, sì, arbitraria, sì, sì, astratta, non reale, come dire... Io ho paura, non so, di morire quando non è un problema che mi riguarda. Perché dovrei aver paura di morire quando ho un sistema di protezione e di difesa che mi spinge alla vita, non alla paura della morte? Io vivo, sto bene, il mio cervello mi segnala ogni malessere del corpo, non ho nessun segnale perché mi dovrei preoccupare. Dovrei prevenire dando al mio corpo tutto quello che gli serve per farlo funzionare bene, come facciamo già con le macchine per esempio, al nostro corpo, e noi dovremmo capire fin da piccoli come gestire a livello psicomotorio il nostro corpo, cosa gli serve per star bene, che cosa gli devo dare, ecco, fare un po' questo tipo di rodaggio fatto bene e dando al nostro corpo la giusta nutrizione, la qualità della nutrizione, e in più poi occuparci della vita e non della morte. Infatti fin da quando si nasce noi abbiamo una genetica che ci organizza il percorso evolutivo biologico, no? Ci porta gradualmente dove? Alla pubertà, dove si completa tutta la realtà biologica dell'essere umano fino a poter procreare. Noi veniamo in qualche modo distinti di genere nel momento in cui avviene il concepimento. Se il cromosoma Y che va a fecondare lo spermatozoo col cromosoma Y, noi siamo maschi. Se è l'X, lo spermatozoo X, noi diventiamo femmine, e questo avviene al momento del concepimento. Dopodiché lo sviluppo evolutivo dell'embrione, del feto e poi del bambino produce gradualmente quella realizzazione, concretizzazione e formazione di quel corpo che contiene in sé tutte le potenzialità poi di questo cervello, come un bel progetto che si sta realizzando. Però di pari passo, dopo nella vita postnatale, io dovrei acquisire poi consapevolmente le potenzialità che sto sviluppando e usarle, imparare a sperimentarle, a usare nel mio rapporto con l'ambiente.
Certo.
Quello di muovermi, di camminare, di percepire, di orientare i miei occhi, di ascoltare con le mie orecchie quello che più mi armonizza, mi piace, di capire, comprendere, come dire, me stesso e gestire me stesso nel mio rapporto con l'ambiente. Quindi con la pubertà io già sono completo con le mie potenzialità biologiche, ma sono completo con le mie potenzialità di coscienza? Certo. Cioè, io so esattamente quali sono le mie potenzialità psicofisiche e imparo a gestirle, a utilizzarle, a farmi i miei progetti, a realizzarli. Ho coscienza di queste mie potenzialità, addirittura io posso procreare. La procreazione cosciente passa attraverso la coscienza o la conoscenza che io ho di questa immensa realtà che dice che io posso procreare insieme con la donna, con una compagna che insieme possiamo risuonare e addirittura decidere insieme di dar vita alla vita.
Certo, certo.
Professore, questi studi di cui lei sta parlando, come si possono applicare nella pratica per poter migliorare la qualità della vita delle persone?
E bisognerebbe intanto lavorare sull'educazione, cominciando a stimolare il bambino, non bloccandolo, limitandolo nella sua spinta vitale che ha a conoscere e a scoprire il mondo, ma stimolandolo e favorendolo nella ricerca di tutto ciò che ha intorno a sé, imparando a conoscere e a sperimentare veramente tutto ciò che lo circonda, non con stimoli artefatti, con videogiochi che allontanano magari dalla fisiologia dello sviluppo della coscienza quest'essere, gli facciamo conoscere tante cose che poi non gli servono. Facciamo un esempio pratico, il mondo animale, in effetti i cuccioli che fanno? Giocano anche loro, ma che giochi fanno? Fanno tutti i giochi di un qualcosa che gli serve poi, man mano che vanno avanti, a realizzarlo in concreto, cioè fanno la lotta per difendersi fra di loro giocando. E la madre gli insegna pure a giocare, quelli che hanno la madre che glielo insegna, però poi gli serve per difendersi.
Quindi in quella fase è divertimento, ma poi sarà vita reale quando sarà adulto.
Poi diventa vita reale, sì, ma sì, noi sì. Che tipo di giochi facciamo? Cioè ci favoriscono nella nostra crescita, nella nostra presa di coscienza di quella che sarà poi di fatto la nostra reale capacità esistenziale? Cioè noi quando parliamo di giochi dovremmo considerare sempre questo rapporto. Che valore ha quel gioco come poi passaggio a una realtà concreta quando diventa seria la cosa e l'individuo che ha acquistato autonomia dovrà gestire il suo rapporto con l'ambiente sperimentando anche quello? Che i bambini giocano pure perfino ad amoreggiare fra di loro, ma loro sanno che quell'amoreggiare non dovrebbe imitare gli adulti o quello che vedono in televisione, ma dovrebbero invece sentire dentro di loro quelle emozioni che piano piano li portano poi a maturare, quello che geneticamente è già predisposto per noi. Quindi lo sviluppo educativo dovrebbe favorire questo tipo di presa di coscienza, che il bambino sperimenti le sue potenzialità, che capisca quanto può correre e non parlare di normalità, di anormalità, quando noi sappiamo benissimo che non è anormale chi fa i 100 metri in 10-1. Diciamo che è normale, perché non tutti riusciamo a fare 100 metri 10-1, ma pensare che tutti non li possiamo fare, questo poi ci rende inferiori o superiori,
certo.
O anormali, ma anormali in che senso? Patologico o invece geniale? Quindi noi dobbiamo saper comprendere profondamente quali sono le reali potenzialità del nostro corpo, del nostro cervello, della nostra possibilità, e gestirli in proprio, avere fiducia in noi stessi, l'autostima, la consapevolezza di poter noi decidere, progettare e raggiungere vette sempre più alte evolutive dell'espressione della nostra potenzialità, come già accade in molti casi nel mondo, con bambini geniali e tutto il resto, ma spesso i bambini geniali sono quelli che pagano di più perché certo. Non vengono compresi da quella che è il valore medio o la mediocrità, insomma. Di ciò che domina questa società.
Quindi in poche parole, professore, per interrompere questo circolo vizioso in cui siamo caduti e per educare il bambino con questi nuovi paradigmi, anche la persona che poi educa deve cambiare mentalità, deve cambiare insomma i suoi progetti, le sue prospettive.
Innanzitutto dovrebbe abbandonare l'idea del ruolo come dominio e come potere sul bambino, per esempio.
Sì.
Invece dovrebbe essere conoscenza dell'insegnante a guidare il bambino verso la scoperta di tutto ciò che lo arricchisce, lo potenzia, in conoscenza. Bisognerebbe dare conoscenza al bambino, ma dare conoscenza che egli è in grado di riconoscere, che egli vuole ricercare, stimolarlo a scoprire il mondo com'è e di fatto la realtà di ognuno di noi, che da quando nasce cerca di conoscere, di comprendere, però il momento in cui chiede spiegazione agli adulti spesso si ritrova in formazioni che lo paralizzano e non che lo spingono e lo stimolano a conoscere sempre più e meglio, almeno non in tutti i casi, poi ci sono anche genitori geniali e saggi che sicuramente faranno cose importanti,
certo.
Però io posso dire con certezza che questi ragazzi che vedo oggi in giro, che arrivano alla droga, che arrivano veramente alla demotivazione, il bullismo, tutte queste cose che noi vediamo in giro in questo momento nascono proprio da una grande, purtroppo, confusione che si ha sul valore dell'informazione e sulla realtà di un cervello che ha in sé tutte le potenzialità per essere una persona saggia, onesta, meravigliosa se venisse stimolata alla vita invece che stimolata soltanto al ruolo o bloccata nelle sue funzioni tra i due suoi emisferi, cioè mettere in condizione il bambino di sentire in sé che lui c'è, che lui può, che lui deve, se lui capisce, comprende, perché se il bambino non comprende, non si sente coinvolto, si demotiva, allora gli si offre il premio, allora gli si dà il motorino, allora gli si dà questo, ma questo modo di farlo progredire non lo aiuta nella sua evoluzione della sua coscienza, non lo aiuta affatto, lo paralizza, perché poi vorrà sempre premi per poter acquisire qualcosa.
È sempre più grossi,
fra l'altro.
Il bambino
non fa il favore a nessuno, certo, per acquisire conoscenza, perché è una spinta vitale che abbiamo tutti, se nessuno ce la paralizza o ce la ferma. Quindi l'insegnante dovrebbe stimolare sempre nel bambino, eliminando tutte le forme di punizione, una spinta evolutiva a conoscere, a comprendere, perché ognuno di noi vorrebbe partecipare a questa evoluzione cosciente, di una cultura che ci arricchisce, di una cultura che ci fa conoscere noi stessi, di una cultura che ci insegna a spendere le nostre energie, le nostre potenzialità. Ma un essere umano che spende le sue potenzialità geniali può raggiungere veramente livelli di gratificazione della sua opera, della sua partecipazione e essere felice.
Certo, professore, qua si apre un capitolo che non abbiamo il tempo di trattare, però quando un bambino viene sempre designato come stupido, incapace, che non sa fare nulla, eccetera, poi tutta la vita si porta dietro un po' questi problemi e a volte purtroppo anche gli insegnanti in qualche modo sono responsabili di questo.
Sono responsabili se fossero consapevoli, ma purtroppo ancora questa scienza non favorisce.
Però danneggia comunque questo comportamento i ragazzi. Allora come si fa per poter portare avanti queste conoscenze?
Almeno nel cervello io non ho trovato le colpe. Io non le ho trovate, trovo dei condizionamenti ma non le colpe.
Però
è vero quello che dice lei, però sono situazioni che ci portiamo avanti.
Bisognerebbe fare dei corsi forse anche per aiutare gli insegnanti?
Assolutamente sì, ma si fanno, soltanto che questi corsi dovrebbero favorire l'insegnante a capire cosa c'è nel cervello del bambino che dovrebbe venire fuori, cioè l'io, il bambino dovrebbe sempre decidere di apprendere, di acquisire, di conoscere, e noi dovremmo essere in grado di stimolare l'io del bambino o la consapevolezza del bambino che ciò che gli offriamo gli serve, è utile, ma lui lo deve poi desiderare, volere, perché altrimenti il bambino ci rifiuta e noi non gli possiamo imporre l'apprendimento di qualcosa che lui stesso già rifiuta, perché
certo,
quello non darà conoscenza al bambino.
La mancanza di desiderio rende tutto inutile, insomma.
È inutile la motivazione, il bambino a scuola ci dovrebbe andare felice perché va ad acquisire sempre nuove conoscenze che lo arricchiscono, quindi la motivazione da chi va creata? Prima di tutto dalle famiglie e poi dagli insegnanti che la devono spingere sempre più in avanti offrendogli un qualcosa che loro desiderano conoscere,
certo,
capire,
professore, comprendere. Giustamente lei dice non ci sono colpe, però purtroppo a volte i risultati sono, no?
I risultati sono quelli,
sì,
che vediamo in giro.
Sì.
Io l'altro giorno
discutibili,
ho letto sul giornale,
sono discutibili,
8
sì,
bambini su 10 rifiutano la scuola, dicono,
esatto,
che non serve a nulla.
Esatto.
8 bambini su 10, l'ho letto su un giornale l'altro giorno.
Quindi,
che una ricerca, ma dico, queste cose le sappiamo già, ma allora vogliamo capire perché?
Certo.
Vogliamo comprendere che se noi quando abbiamo un bambino davanti non lo stimoliamo alla gioia di comprendere, di vivere, di continuare a ricercare, di partecipare alla vita, noi in effetti non facciamo quello che dovremmo? Se noi vogliamo cambiare questo stile di questa società, dobbiamo stimolare il bambino a crescere, a voler conoscere, a voler apprendere, a voler capire il senso della vita e gestirlo in proprio. Come fa a sviluppare autostima, fiducia in se stesso, una sua personalità in cui è lui che decide, se noi non gli insegniamo, praticamente non gli dimostriamo che ciò che gli offriamo è esattamente ciò che lui desidera e che cerca, non una volta condizionato, altrimenti ci vorrà, non voglio fare nome, vorrà Coca-Cola o vorrà non so, altre cose che in effetti hanno già condizionato quel cervello.
Sì, sì, sì.
Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché dovremmo almeno come insegnante sapere già ciò che gli è utile al bambino e andarlo a stimolare, poiché ha sempre due emisferi, pure il bambino, un emisfero destro e un emisfero sinistro, ma io non ho mai visto un bambino, anche piccolo, se noi gli spieghiamo bene le situazioni che lui non capisce, capisce, lui sente dentro di sé qual è la cosa più utile, più giusta, se noi gliela sappiamo dimostrare, ma senza obbligarlo, senza
certo.
costringerlo, perché la costrizione poi crea il condizionamento e il rifiuto.
Anche il bambino ha il diritto di scegliere.
Ma il bambino certo. è lui soprattutto certo. che ha diritto di scegliere, se noi siamo in grado di mettergli davanti ciò che gli è utile, soprattutto
certo.
per la sua crescita.
Ha la sua dignità, insomma, quindi è importante
ma
che venga rispettato.
Ma io credo che questo valore della dignità, l'ho già spiegato in lungo e in largo, la dignità nasce già nel bambino, è quella spinta vitale che regola l'io genetico, cioè c'è un io genetico, c'è una genetica che regola la nostra vita prima della nostra coscienza, perché se non ci fosse quella noi non esisteremmo già più. Noi abbiamo delle difese dentro di noi che ci spingono a procreare, che ci spingono a mangiare, che ci spingono a bere, che ci spingono a tutti, cioè che convertono poi in segnali psichici segnali biologici e viceversa. Un'informazione può uccidere e un'altra può risuscitare una persona,
certo.
ma perché la persona non è in grado e non può decidere qual è la cosa utile o non utile alla sua crescita? Ci sono dei valori che sono ormai universali, l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo acquisito tutti, ma questi valori devono divenire coscienza dell'individuo. Ovvero conoscenza, cos'è la mia dignità? Ma io lo devo sapere. Cos'è la mia unicità? Ma io devo sapere cosa significa che io sono io e non ce n'è un altro oltre me di me. Quindi io posso dialogare con gli altri, scambiare con gli altri e fare i miei progetti e scambiarli con gli altri, condividerli con gli altri, ma io devo rimanere io, non devo nascere con questo complesso di inferiorità rispetto a tutti e lottare tutta la vita per poi essere superiore. Ma perché devo nascere col concetto di inferiorità, con lo stato di inferiorità, quando io poi nasco con pari dignità con tutti gli esseri umani del pianeta?
Certo.
Pari dignità, ma che vuol dire? Lo acquisiamo nelle costituzioni, lo affermiamo nei convegni, lo affermiamo dappertutto, ma poi lo vogliamo tradurre in un'azione pratica? Cioè quel bambino vuol sentire quella pari dignità?
Bene, professore, argomento sicuramente interessantissimo, come
possiamo
stiamo vedendo.
La prossima volta, perché purtroppo il nostro tempo è finito.
Abbiamo anche qualche chiamata che non possiamo passare, quindi ci scusiamo anche con gli ascoltatori che credo erano in attesa, però continueremo ecco la prossima volta.
Assolutamente sì,
sicuramente.
Sono argomenti infiniti e molto importanti in questo momento.
Bene, professore Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70-80, presidente di ISN, International Society of Neuropsychology Fisiologi di Roma. Grazie, alla prossima.
Grazie mille.
Grazie a voi.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.